La lezione di questa sera è particolare perché ci mette davanti ad un mistero davvero inaccessibile, l'esperienza di Gesù nel momento della sua morte. E vorrei introdurre questo momento di riflessione sulla morte di Gesù con un parallelo. È un parallelo tra due testi, questo che abbiamo appena riascoltato e che riguarda la morte di Gesù, ma questo testo viene anticipato da un altro testo, al capitolo primo, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, quando Gesù viene battezzato al Giordano per mano di Giovanni Battista. Dunque, siamo al capitolo 1 e qui siamo al capitolo 15. Come dire, Marco fa una inclusione. Tutta la vita di Gesù è questo battesimo, un battesimo di acqua e un battesimo di sangue. E i due testi si richiamano a vicenda, con le stesse parole, con gli stessi termini. Leggo il testo di Marco 1, quello del battesimo al Giordano. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea, fu battezzato nel Giordano da Giovanni, e uscendo dall'acqua vide aprirsi i cieli, lo Spirito discendere su di lui come una colomba, e si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Questi due testi sono molto simili. Al battesimo a Giordano scende lo Spirito dall'alto e alla morte Gesù emette lo Spirito che dal basso ritorna al Padre e poi verso il basso viene effuso ai discepoli. Al battesimo si squarciano i cieli in alto, alla morte si squarcia il velo del Tempio dall'alto in basso, dice Marco. Il Tempio, lo vedremo, è il segno, il simbolo, l'immagine dell'antica alleanza. Ormai non c'è più nessun velo. La morte di Gesù svela, rivela, tira via il velo. Ancora, al battesimo si ode la voce del Padre che dice: questi è il mio figlio prediletto. E alla morte si ode un'altra voce, la voce del centurione, che a vederlo morire così dice: veramente quest'uomo è il figlio di Dio. Al battesimo era Dio Padre, questo è mio figlio prediletto, qui è il centurione che dice: è il figlio di Dio. Dio Padre dà la sua voce a un centurione romano e il centurione romano prende la sua voce e dice la stessa cosa. Lo vedremo. La croce è il vero battesimo di Gesù ed è un battesimo non più di acqua, ma è un battesimo di sangue. È come dire: qui nasce veramente il Figlio di Dio. Nel luogo, la croce, nel luogo del dono totale di sé. E questo era stato predetto dal Signore, dal Maestro, anche per i suoi discepoli. Se andiamo in Marco 10, Gesù dice ai discepoli: potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Gli risposero: lo possiamo. Ripreso anche nel Vangelo di Matteo, al capitolo 20, potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono, lo possiamo. Ed egli soggiunse, il mio calice lo berrete. Dunque il discepolo ha la stessa sorte del maestro. E non dimentichiamo che i Vangeli sono scritti, soprattutto quello di Marco, in un tempo di persecuzione, di martirio. Quindi questi facevano proprio l'esperienza della morte, del morire per Gesù. E non è neanche un caso che nella Chiesa primitiva il battesimo prevedeva esattamente questa scena. La liturgia del battesimo era scendere dentro la piscina, simbolo della tomba di Gesù, bagnarsi e venire fuori dall'altra parte, segno della risurrezione. Il salmo che abbiamo recitato prima, che vi lascio come actio da fare in questa settimana, pregarlo più volte, contiene già in anticipo la passione di Gesù. È il salmo che recita Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E finisce, ecco l'opera del Signore. Questa cosa qui è da capire, almeno da intuire, da percepire. Il Vangelo di Marco ci vuole portare qui, a comprendere quel volto, a contemplare quel volto che l'uomo non aveva mai visto, non aveva mai visto prima. L'uomo che aveva abbandonato Dio attraverso il peccato, si era allontanato da Lui e pensava a un Dio giudice che avrebbe condannato il suo peccato, trova nella croce di Gesù un Dio invece che si perde per l'uomo, che abbandona se stesso e che sperimenta l'abbandono di Dio. Incontra un Dio che invece di abbandonare sperimenta l'abbandono. È un mistero grande questo, lo vedremo. Noi abbiamo questa dolorosa impressione che nei momenti della nostra sofferenza, delle nostre confusioni, delle nostre fatiche, delle nostre pene, Dio ci abbia abbandonato. E anche noi, se siamo sinceri, almeno una volta in vita questa cosa l'abbiamo pensata. Lassù c'è qualcuno che non mi ama. C'è qualcuno che non mi risponde. Ma qui c'è una risposta. Ed è la risposta radicale. Gesù, prima di te, ha sperimentato l'abbandono di Dio. E ogni tua sofferenza, ogni tua esperienza dell'abbandono di Dio nei tuoi confronti sta dentro questo grido di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un mistero grande questo, lo vedremo. Cercheremo di intuirlo leggendo il testo. Perché Gesù non ci ha spiegato il dolore, il male. Perché il male non è da spiegare, il male è assurdo, non lo vorremmo mai. Gesù non ci ha spiegato il male, Gesù l'ha preso su di sé, l'ha sperimentato e ha sperimentato il male assoluto, che è la lontananza da Dio, l'abbandono del Padre. Per insegnare a noi a vivere queste esperienze e non semplicemente a subirle. E allora entriamo un po' nel testo. Guardiamo le varie scene. Innanzitutto qua si parla di passanti. Il testo greco dice che lo bestemmiavano, la nostra traduzione dice lo insultavano, in realtà è lo bestemmiavano. I passanti bestemmiavano Gesù, scuotevano il capo. E tu che distruggi il Tempio, lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso, scendi dalla croce. E chi sono questi passanti? Io penso che siamo tutti noi. Siamo lì ai piedi della croce, guardiamo il crocifisso, Gesù crocifisso, e diciamo, ma perché non scende? Perché non scende? Potrebbe farlo, non lo fa. Perché non lo fa? Non si può staccare Dio dalla croce. La bestemmia, il peccato diretto contro Dio è questo, staccare Dio dalla croce. E pensare a un Dio che salva se stesso. Scendi dalla croce, così ti crede, scendi dalla croce, è un ritornello continuo. Cioè un Dio egoista come noi. E Dio si rivela sulla croce ed è Dio perché non salva se stesso. E proprio così distrugge il Tempio, la nostra immagine falsa di Dio. E ne riedifica un altro in 3 giorni e sarà il suo corpo risorto. Ci siamo tutti noi in questi passanti. Con la nostra religiosità che vorrebbe Dio, un Dio che sia come noi, egoista, che si salvi comunque, perché per noi l'importante è salvare la pelle, anche se poi alla fine la perdiamo, prima o poi la perdiamo. E vorremmo che Dio fosse il garante di questo nostro egoismo. E qui allora abbiamo la prima smentita, Dio non è così. Dio non salva se stesso. Dio non scende dalla croce. E staccare Dio dalla croce è la più grande bestemmia. Non riconoscere la croce come il segno della sua potenza, che è la potenza dell'amore, è la debolezza che si espone a tutto. A sputargli in faccia, a deriderlo, a bestemmiarlo. Poi c'è una seconda categoria, il versetto 31. Questi sono i teologi del tempo, insomma i sacerdoti, gli scrivi, che si fanno beffe di lui e dicono: ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E questa seconda considerazione è di chi se ne intende. Sono i teologi, sono i sacerdoti, i scribi, i farisei. Non hanno capito una cosa, che Gesù ha salvato gli altri non salvando se stesso, ma ha salvato gli altri donando se stesso. Ha salvato gli altri donando se stesso, ha salvato ciascuno di noi donando se stesso. E così ha salvato il valore più profondo della nostra vita, che essere salvezza per gli altri, essere dono per gli altri, essere occasione di comunione per altri. E mentre noi tante volte cerchiamo di salvare noi stessi perdendo gli altri, Dio è diverso, non perde gli altri per salvare se stesso, e per questo è Dio. E questa è la testimonianza di Gesù in tutta la sua vita. Il Cristo, il re di Israele, l'uomo libero, scendo dalla croce adesso perché vediamo e crediamo. Ma se lui scendesse dalla croce, e mettesse sulla croce chi se lo merita, cioè tutti noi, non sarebbe Dio, sarebbe come noi. Noi vediamo e crediamo che Lui è il Cristo, è il Re di Israele. Noi vediamo e crediamo che Lui è Dio perché non scende dalla croce, perché resta lì. Credo che dobbiamo riflettere su questa cosa. Poi ci sono quelli che erano crocifissi con lui, che lo insultavano anche loro. I passanti, i teologi, i crocifissi insieme a lui, i due ladroni. Approfondirà di più San Luca questo aspetto dei ladroni. In fondo qui si dice la croce è davvero la stupidità, non si capisce, non si capisce, nessuno la capisce. È stupidità per ogni sapienza umana, impotenza per ogni desiderio dell'uomo. E in realtà invece è la sapienza di Dio e la potenza di Dio, è la sapienza e la potenza dell'amore che ci salva. Il testo continua a contemplare ciò che avviene sulla croce. E questo è un punto particolarmente difficile per noi. Non riusciamo a capirlo fino in fondo. Arriviamo sulla soglia di questo mistero, ma non riusciamo a entrarci fino in fondo. Quando viene mezzogiorno, si fa buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio, e Gesù emette un primo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'ora sesta è mezzogiorno, è il momento più alto della luce. In quel momento si fa la tenebra. Il sole, che è simbolo della vita ed è la prima cosa che Dio nel giorno della creazione fece, e la luce fu, qui scompare, non c'è più luce. Il momento della morte di Gesù è un momento di tenebra, è un momento nel quale sembra che la tenebra possa avere vittoria sulla luce. E Gesù fa questo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Qui sulla croce avviene la fine del mondo. Avviene qui, sulla croce di Cristo, perché tutto il male lì si è consumato. Perché un male maggiore di quello di uccidere Dio non c'è. È la fine del mondo. È il più grande male possibile e impossibile, impensabile. E Gesù in questo momento sente il male dell'abbandono del Padre e muore di questo male. E qui c'è qualcosa da intuire di veramente importante e difficile. È come se Dio si allontanasse da se stesso, il Figlio di Dio, quello che aveva insegnato ai suoi discepoli a chiamare Dio come papà, come padre, come papà, Abba, come papino. Adesso in questa esperienza prova la totale estraneità, l'abbandono: perché mi hai abbandonato? È il male assoluto per Gesù, che ha vissuto tutta la sua vita nella luce dell'amore del Padre, per il Padre e insieme al Padre, in comunione con Lui. Nel Vangelo di Giovanni si dice: non vi preoccupate, io non sono solo, il Padre è con me. E qui il Padre non è con me. Dove è? E grida. Dentro questo grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vengono riassunte tutte le nostre suppliche, tutte le nostre esperienze di quando ci sentiamo abbandonati da Dio. È grandissima questa cosa ed è di una consolazione infinita. Gesù ci ha anticipato anche in questo. Ha preso su di sé i nostri momenti di abbandono e li ha vissuti in un modo tale che il centurione, lo vedremo dopo, dirà: ma questo non può essere che Dio, non può essere che il Figlio di Dio. Questo grido del Figlio anticipa e contiene i nostri gridi nel sentirci abbandonati. E dunque non c'è più nessun abbandonato che possa sentirsi abbandonato. Nel grido di ogni uomo che si sente abbandonato da Dio, Dio Padre ascolta il grido di suo Figlio, Gesù, il Figlio prediletto. E il Figlio, e noi figli, il Figlio è presente in ogni abbandonato, in ogni abbandonato da Dio. Non c'è più ormai punto lontano da Dio dove non sia presente Dio, perché ormai sulla croce Dio si è messo nel punto più lontano da Dio. È un mistero e bisogna starci dentro, bisogna stare lì davanti come il centurione. Nessun abbandonato è ormai più abbandonato, perché Dio si è abbandonato per lui, per me, per ciascuno di noi. Questo grido è il grido sommo del male, il punto più lontano da Dio, nelle tenebre. E dopo 3 ore di buio viene lanciato a Dio, e ormai questo grido verso Dio diventa il grido che riempie tutto il vuoto del male. Diventa un grido al Padre, fatto dal Figlio, che conosce e crede in questo momento all'amore del Padre. E questo è l'atto supremo della fede di Gesù. Crede e ama, crede e perdona, crede e prega nel momento dell'abbandono. È la passione di Dio per l'uomo, l'amore appassionato di Dio per noi. Dio ha passione per noi. Non c'è più perdizione per nessuno dopo questo grido. E questo è il più grande mistero che rivela Dio. Un Dio che si perde, che si abbandona per l'uomo. E per questo il crocifisso anche è eloquente, parla, dice, narra, al di là di ogni nostro ragionamento. E mentre nella mente religiosa dell'uomo Dio resta là come giudice, ormai qui nessuno può avere più paura di un Dio crocifisso. Ci stiamo sotto e lo ringraziamo. qui noi abbiamo l'impressione che anche, come dire, un po' fiutando la profondità vertiginosa di questo grido, noi possiamo soltanto arrivare alle soglie del mistero. Cerchiamo di capire qualcosa. Anche la solitudine che Gesù prova in questo momento, è abbandonato da tutti. E che non è una solitudine perché non ha possibilità e capacità di avere relazioni con gli altri, ma al contrario, è proprio perché nessuno lo capisce. È una solitudine portata a ragione della sua ricchezza di figlio di Dio. Ancora qualche spunto. Al versetto 35-36 si dice che alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia, Eli sabachthani. Chiama Elia. E si aspettava Elia. Elia era quello, il padre di tutti i profeti dell'Antico Testamento, quello che era dei miracoli impossibili. E che cosa doveva venire a fare Elia? E la profezia è contenuta in Malachia al capitolo 3. Elia doveva venire a riconciliare il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Ed è precisamente quello che succede sulla croce di Gesù. Il cuore del figlio è riconciliato verso il padre di ogni figlio, perché l'uomo più lontano da Dio, il crocefisso, si rivolge al padre dicendo: Dio mio, Dio mio, e protesta contro l'abbandono di Dio, padre. E il cuore del padre si riconcilia con tutti i suoi figli, perché l'ultimo dei figli, lui già si è riconciliato con tutti. Il suo figlio ha preso il posto dell'ultimo. E la morte di Gesù qui è presa come il compimento di tutta la profezia. La croce di Gesù è la venuta di Elia, è il giudizio di Dio. E il giudizio di Dio è che Dio si perde per l'uomo e così salva tutti. Mentre ancora c'è chi aspetta che venga a tirarlo giù. E invece è proprio perché resta su che salva tutti. Rileggete più volte questo Salmo 23, quello che abbiamo pregato all'inizio di questa preghiera di questa sera, perché è un salmo di fiducia. Io vivrò per Lui. E Gesù lo prega nel momento della sua morte, sperimentando l'abbandono del Padre. L'amore ha vinto ogni morte sulla croce. Ancora due spunti di riflessione. Al versetto 37 si dice: ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Gesù grida due volte. La prima: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa volta un grido forte, inesprimibile. Spirò, che per noi vuol dire soltanto morì, ma questo spirò invece vuol dire espiare, vuol dire dare lo spirito, alitare lo spirito. Si squarcia il velo del Tempio che separa Dio dall'uomo, si apre il cielo. È un forte grido di Gesù che comincia a respirare, è la nascita vera del Figlio. Tant'è che il centurione romano dirà: questi è il Figlio di Dio. Dio nasce sulla terra. In quest'uomo che dona totalmente a se stesso come abbandonato da Dio e da tutti gli uomini. E lui si abbandona a Dio e a tutti gli uomini. È il forte grido di una creatura che nasce. È un'umanità nuova e ci dà il suo spirito. L'ultima parola sul centurione. Il centurione è la persona più lontana che c'è. È il comandante del plotone di esecuzione, è colui che l'ha ucciso. È questo qua che l'ha ucciso. Ora lui vede. Vede perché sta lì. Perché gli sta davanti. Gli sta davanti, dice Marco, eh? Che vuol dire non gli sta di fianco, di sopra, di sotto, da un'altra parte, gli sta davanti, sta lì a guardarlo, intanto che muore. Anche perché come centurione deve essere sicuro che muoia. Ma a vederlo morire così, in quel modo, accogliendo il suo perdono, a lui che l'ha ucciso. Non può essere che Dio. Un amore così non può essere se non l'amore di Dio. Veramente questo uomo era figlio di Dio. Era, non perché non lo sia più, ma perché ora guardandolo io capisco che lo era anche prima e lo sarà anche dopo. Ora lo capisco. Prima forse non potevo capirlo. Per questo io capisco che era anche prima figlio di Dio. Perché uno che sa amare così, questo non può essere se non Dio. Dio è lì. Ed è lì in un modo che io non pensavo. Facciamo 5 minuti di silenzio, di preghiera, nella quale rileggiamo magari questo testo e ci portiamo a casa qualche impegno.